State per ascoltare il True Blue Show, l'unico podcast italiano dedicato ai Dallas Cowboys. A cura della redazione di True Blue Blog, in collaborazione con IFL Radio. Conduce Roberto Giani.
Benvenuti e ben ritrovati amici e amiche ascoltatori del True Blue Show. Non sarà una puntata semplice quella di questa settimana, non che le sconfitte siano facili da digerire in generale, ma ce ne sono alcune che lasciano particolarmente l'amaro in bocca. E quella per 27-7 patita domenica dai Cowboys ad opera degli Atlanta Falcons è una di quelle che lasciano il segno. Vuoi per motivi emozionali, vuoi per motivi tecnici, vuoi per la sfortuna che di colpo si è abbattuta sulla nostra squadra, levandoci di colpo quattro pedine fondamentali. Ma abbiamo tempo per parlare di questo e di molto altro ancora con i miei ospiti, che questa settimana sono Oleg Bogdea, in rappresentanza della tifoseria di Falco. Ciao Oleg e grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Marc Taccone da Pescara, che dopo il flagellone pubblicato sul blog stasera ci offrirà tre cioccolatine nel suo Off of the Numbers. Ciao Marc.
Ciao, ciao Robby, ciao a tutti.
E l'ultimo ospite, ma non certo per importanza, è il nostro opinionista Francesco Cugusi, che ci aiuterà a capire qualcosa di più sulla sconfitta di domenica e ci aggiornerà su tutto quello che è accaduto nella week 10 della NFL e oltre nella sua rubrica 4 Minutes Warning. Ciao Francesco.
Ciao Robby, ciao a tutti.
Durante la trasmissione ci sarà come al solito il contributo dal parchetto da parte del nostro tifoso della strada Luca Barbieri, Unsung Hero, che questa settimana si chiamerà straordinariamente Pitiful Wimp, che per i non anglofoni significa qualcosa come sciatto e pietoso a cura di Emio, e sentiremo cosa ci aspetta nel prossimo Sunday Night grazie a Marco Volpi, il suo Who's Next. E diamo quindi il via ufficialmente alle danze. Marc, ho appena detto una sconfitta difficile da digerire, forse più semplice da analizzare nell'evidente pochezza della prestazione. Cosa dici?
Beh, innanzitutto dico che è difficile da digerire per due motivi fondamentali. Il primo è che ci credevamo tutti, perché Atlanta non stava fornendo il suo miglior football, quello che l'anno scorso l'aveva portata al Super Bowl, e soprattutto perché si era partiti veramente bene, perché eravamo partiti con un drive che era arrivato quasi a centrocampo. Un punt che aveva messo in difficoltà poi Atlanta, l'intercetto, l'infortunio di Freeman, quindi sembrava quasi che la partita fosse comunque sui binari giusti. Abbiamo segnato per primi, quindi eravamo belli contenti. Poi dopo è successo l'imprevedibile. La prima cosa è che si è rotto Sean Lee su una spintarella di un uomo di linea di Atlanta, e da lì è partito il crollo verticale che è stato aiutato dalla prestazione, come dire, non impeccabile del nostro backup a left tackle, e comunque anche da una prestazione sottotono di tanti giocatori, soprattutto in attacco. L'attacco non è riuscito a mettere in piedi, se non poi nel secondo tempo, dei drive convincenti e funzionanti, e quindi Atlanta poi ha potuto disporre delle nostre secondarie come più gli pareva, e siamo finiti sotto un ciclone rosso-nero. E sono contento per Atlanta, perché comunque è una bella squadra, non meritava il down che stava subendo in queste settimane. Hanno un attacco piuttosto buono, hanno giocatori validi, quindi il loro punteggio, i loro 27 punti sono assolutamente giustificati. Quello che non è giustificabile è la nostra totale assenza dal campo.
Oleg, come accennava in effetti Mark, Atlanta invece, pur partendo ad handicap per l'infortunio a Freeman e l'intercetto di Ryan al primo lancio, ha avuto una reazione davvero importante. Quanto sei soddisfatto della prestazione dei tuoi, in effetti?
Diciamo, sono abbastanza soddisfatto, perché comunque è una partita importante contro, diciamo, un avversario diretto per le wild card, perché anche nel nostro division abbiamo una lepre, no? Che sono i Saints. Anche se sarebbe stato più bello battere Dallas con Zeke, con left tackle, si sarebbe visto una vera un po' più, perché il tackle che avete messo come backup è stato poca roba, diciamo. Comunque è una vittoria anche buona, cioè, che aiuta anche per il morale, perché venivamo da delle partite molto brutte, sconfitte contro Miami, sconfitta contro Carolina. È stata una vittoria un po' importante, che adesso anche noi abbiamo un calendario abbastanza difficile. Anche nel secondo tempo ho visto anche sprazzi di bel football, specialmente in attacco, perché quest'anno l'attacco ha girato veramente male. Abbiamo potuto fare male alla secondaria di Dallas con i nostri ricevitori, con Coleman che ha corso sugli esterni, perché sull'interno siete abbastanza forti con i vostri tackle, con Hitchens che ha fatto secondo me una bella partita. Penso una vittoria più che altro anche per il morale.
Ok, quindi insomma, soddisfatto del risultato, sulla prestazione c'è ancora qualcosa da lavorare, ma la strada è quella giusta, insomma.
Sì, penso proprio di sì, perché comunque anche Dallas aveva un record positivo, anche senza Zixit, comunque avete delle armi in attacco come Dez, come Beasley, che possono far male. Il problema per voi, secondo me, è stato Dak non aveva tempo per trovare è stato spesso in difficoltà e non ha avuto tempo per trovare i suoi obiettivi. Abbiamo vinto la battaglia nella trincea, secondo me. La nostra D-line ha spesso messo in difficoltà la vostra linea offensiva.
Sono molto d'accordo. Francesco, c'è qualcuno che è mancato più di tutti in questi Cowboys, secondo te, o come diceva Totò, è la somma che fa il totale?
Ma io ho visto una partita purtroppo davvero impari, nel senso che, come ti dicevo la scorsa settimana, le assenze ti fanno capire subito di che pasta si è fatti, no? Perché poi quello che differenzia le grandi squadre è proprio l'abilità o meno di sopperire a delle assenze importanti. Lo stiamo vedendo con Philadelphia, che ha perso il left tackle, che è uno dei left tackle migliori della Lega, e sembra quasi che non sia successo nulla. Delle vostre assenze non mi preoccupa tanto Elliott, perché secondo me Morris ha fatto un'ottima partita, ma quella del tackle è veramente stata pesante. In generale, quando si concedono qualcosa come 6 sacks a un solo giocatore, vuol dire che proprio c'è qualcosa che non funziona, perché i giocatori vanno arginati, se non da subito, almeno quando ci si rende conto che sono super dannosi, e non è stato fatto per tutto il match. Purtroppo credo che questo, lo chiedo a voi, poi magari è un argomento che vorrete affrontare, non lo so, perché io non conosco così a menadito la profondità del roster di Dallas, ma sembra veramente un roster corto a questo punto. Sono d'accordo con Oleg, certe partite vanno valutate, magari sarebbe meglio valutarle con un roster al completo, però purtroppo, soprattutto a questo punto della stagione, al completo non c'è più nessuno, quindi si inizia veramente a scavare nei roster, e sembra che Dallas abbia un roster, come dicevo, un po' corto. Questo potrebbe essere sicuramente un problema andando avanti nella lotta per i playoff.
Allora, Francesco mette avanti un tema che sicuramente è qualcosa di interessante e che andiamo ad affrontare fra poco, perché se il flagellone di Mark sul blog vi è sembrato severo, beh, aspettate di ascoltare il commento di Luca dal parchetto nel suo The Hotspot. Vediamo se tra i beep riuscite anche a riconoscere la sua voce. Vai, Luca.
No, beh, dai, spiegatemi una cosa. Ma chi c***o Chas Green. Ma da quale buco di culo è uscito Chas Green? No, perché erano anni che non si vedeva un roito del genere vestire il casco dei Dallas Cowboys. Ma chi è questo? Cioè, dove è stato fino adesso? Chi l'ha preso? Chi l'ha scelto? Chi l'ha allenato? Chi? Chi? Ditemi chi, perché non è possibile che, cioè, manca Tyron Smith ed entra questo che sembra veramente preso dal curling e messo a giocare a una partita di football americano. Questo non aveva neanche la più pallida idea di che cosa doveva fare. Cioè, ma perché dobbiamo fare figure del genere? Perché ci può stare perdere, ma andare con tipo della gente che non sa nemmeno che sport sta facendo è veramente mortificante, una merda totale su tutti i fronti. E poi oggi viene fuori dicendo: forse questa non è stata la mia miglior serata. Ma testa di cazzo, ma devi fare una partita bene nella vita e dici che non è la tua miglior serata? Ma è incredibile. E poi una difesa che sembrava iniziare a macinare qualcosa, a giocare decentemente. Sean Lisi si blocca un attimo sul ginocchio, costretto a uscire, cadiamo veramente in modo indegno, cioè una difesa che non ha più senso, cioè manca un uomo, non ha più senso la difesa. La scelta del coaching staff di usare pochissimo Morris e dar sempre la palla a Prescott in un momento in cui i due tackle non tenevano niente, neanche se ci avessero messo contro dei bambini dell'asilo tenevano, e non corriamo più, abbiamo fatto la stessa puttana che hanno fatto a Denver, ripetiamo le puttane, facciamo una puttana e al momento buono la rifacciamo ancora. Questo è. Ma la cosa più terrificante è che noi abbiamo tutti, sanno che questi quali sono i nostri problemi, che poi si vince una partitella del cazzo e sembra che torniamo dei cazzo di contender del nulla e tutti i problemi sono andati a posto, mentre invece i problemi sono sempre i soliti e sono sempre lì e nessuno fa un cazzo per risolverli. Chi dovrebbe pensare a risolverli? Ma pensi invece di fare la guerra a Godel, e si sa mai che la guerra la perda pure in quello che dovrebbe essere il capo di tutta questa squadra. Ciao
Mark. Luca punta il dito sulla prestazione imbarazzante di Green e direi facile, cioè insomma, non ci voleva molto, ma poi giustamente fa riferimento al coaching staff e al front office. Colpe da dividere o qualcuno è più colpevole degli altri? E quindi qua ci si riallaccia un po' a quello che diceva Francesco.
Beh, come ho scritto nel flagellone, il front office è sicuramente il principale colpevole. Sono bravissimi a individuare giocatori al draft da buttare immediatamente nella mischia, perché ne abbiamo tanti di rookie in campo, anche per i motivi più disparati, però si stanno comportando abbastanza bene per essere dei rookie. Ma non si può più pensare di ignorare la free agency o le trades come è stato fatto negli ultimi 3 anni. Bisogna avere giocatori all'altezza, non dico dei titolari, ma quantomeno degli avversari, anche in panca, gente che possa concedere qualcosa in più, certo, ma che non si faccia dominare da uno che prima di domenica non conoscevano neanche in Georgia. Il differenziale fantasy di Claiborne è stato di 47 punti e mezzo, cioè dal punteggio che si prevedeva al punteggio che ha realizzato, 47 punti e mezzo sono tantissimi per un giocatore che è posseduto dall'1% degli allenatori, cioè non lo conosce nessuno, non lo voleva nessuno. Quindi evidentemente non stiamo parlando di un sostituto che può tenere la partita. Questo non può giocare proprio in NFL, e come sai odio dover dire che l'avevo detto.
Lo sappiamo bene. Francesco, mi riaggancio anche a un'altra cosa che aveva detto Oleg in fase di commento, e qui parlo con te perché il credo di Belichick prevede sicuramente la costruzione delle squadre inside out, quindi insomma partendo dalle trince andando a ritroso. I Cowboys hanno nettamente perso la guerra di trincea su tutti e due i fronti, in una situazione che sta diventando decisamente schizofrenica da una partita all'altra. Dove sta la verità per le due linee offensiva e difensiva secondo te?
Guarda, io parto da quello che conosco, cioè parto da quello che ho visto di Atlanta contro di noi. È una cosa che siamo stati bravi a fare noi, è stato tappare subito le loro corse. Poi sì, c'è stato qualche exploit, chiaramente una squadra NFL non la puoi tenere a bada tutto il match, però tendenzialmente abbiamo abbastanza controllato le corse. Questo li ha un po' impauriti, un po' frenati, ma vale per tutte le squadre. Contro di voi hanno avuto, nonostante appunto l'infortunio di Freeman, hanno avuto la capacità di fare correre Coleman, se non erro, piuttosto, diciamo, come volevano. Cos'è successo? Che questo ha dato modo alla play action di svilupparsi, perché sappiamo tutti che la play action funziona quando io ho legittimamente paura delle tue corse, perché se tu non corri non vedo perché dovrei dedicarmi alle corse e di conseguenza cascare sulle play action. E questo ha liberato i playmaker di Atlanta, perché è chiaro che quando tu riesci a correre riesci anche poi tramite la play action o tramite anche a differenti tipi di schemi a dare un po' più di tempo, in questo caso a Ryan, per trovare i ricevitori. E lì è stata sicuramente la vostra linea che non ha funzionato. Oleg diceva che gli sono piaciuti un po' gli interni, cioè i tackle di Dallas, però io ho notato tante corse anche nei corridoi centrali, che sono, diciamo, quelli proprio che andrebbero chiusi subito, e questo mi ha sicuramente deluso. Mentre l'approccio della vostra linea offensiva, voglio appuntarlo al problema left tackle, ma temo che non sia solo quello, perché avete una linea che, voglio dire, non è diventata imbarazzante di colpo. Credo che sia ancora oggi uno dei reparti sicuramente nella Lega a livello di potenziale tecnico, ma, top 3 della Lega. Però quando subisci una partita del genere a metà novembre ci sono degli interrogativi da farsi, perché queste partite è piuttosto normale concederle a settembre. Evidentemente un reparto che sta lavorando in un certo modo o ha perso fiducia o va a sapere che cosa c'è, ci deve essere sicuramente qualcos'altro, e ci sarebbero stati dei modi di arginare questa difficoltà nella posizione di left tackle, affiancando un tight end, come diceva magari prima anche forse fuori onda Oleg, magari non Witten, perché per voi è un'arma troppo importante, ma magari un secondo tight end come bloccatore. Ci sarebbero stati dei modi, ecco, qui forse ci sono anche delle colpe dello staff che non ha saputo arginare il problema. Perché poi, come avete detto giustamente anche voi, i problemi nascono in campo, ma se non vengono tamponati in sideline poi diventano enormi, quindi ci sono responsabilità a tutto tondo. Non lo so, io credo che la vostra linea offensiva possa comunque rimediare e trovare una quadra. In difesa non bisogna assolutamente più concedere delle partite dove vi fate correre in faccia con questa facilità,
Allora, visto che hai parlato della linea offensiva, come richiesto, vado con una domanda che arriva da Carmelo, che riguarda proprio la linea offensiva.
Ciao a tutti, sono Carmelo. Volevo chiedere se dietro la OL di Dallas ci possono correre tutti o se invece, come sembra dalla partita contro Atlanta, ci può correre solo Zeke.
Insomma, Mark, la domanda è molto precisa. Dietro la linea dei Cowboys ci può correre solo Zeke, o veramente, come si diceva l'anno scorso, chiunque corre dietro quella linea lì fa 1000 yard? Allora, prima di darti la parola, volevo dire una cosa io. Innanzitutto, forse andrebbe precisato dietro di che linea esattamente si parla, perché comunque quella di 2 anni fa, dietro cui aveva corso 1000 yard McFadden, era diversa o comunque piuttosto simile a quella dietro a cui ha corso tanto e bene Zeke, che era ancora diversa da quella dietro a cui corre adesso Alfred Morris. Quindi cosa dici? C'è qualche distinzione da fare?
Beh, si capisce che il feeling di Zeke con la nostra OL è difficile da pareggiare per chiunque. Ma quello che rende Zichi unico sono le yards dopo il contatto. Dopo numerose partite viste, posso dire di averlo visto inchiodato al secondo livello una sola volta. Quindi OL che apre il varco, Zichi che è bravissimo, evidentemente col timing che si è sviluppato in allenamento, a infilare il varco aperto spesso e volentieri tra Frederick e Martin. E ad andare oltre a colpire i linebacker. I linebacker non riescono a fermare Zichi, lo possono placcare, ma Zichi prende 2-3 yard in più tutte le sante volte. Per referenze, chiedere alla prima grande safety che ha incontrato Zichi Elliott, che era Cam Chancellor in pre-season dell'anno scorso, che rimase praticamente fulminato dai colpi che gli dava Elliott. Difficile vedere dei big plays con Elliott, ma il guadagno medio è assicurato: 4-5 yard, 6 yard le prende sempre. Penso che un valido sostituto per questo tipo di gioco possa essere Derrick Henry, per esempio. Ma nessuno di quelli che abbiamo adesso come backups può giocare allo stesso modo. Quelli che abbiamo adesso sono running back di lettura, di scarto, non scarto negativo, di scarto di taglio rapido. Quindi magari affrontano il secondo livello con una velocità inferiore, con un peso inferiore, quindi probabilmente con un'efficacia inferiore rispetto a Elliott. Però se la linea sa di avere dietro un giocatore diverso, magari può sistemare i blocchi, può sistemare le sue andature per cercare di favorire il lavoro di Morris o di McFadden o di Rod Smith.
Oleg, in settimana preparando l'incontro avevo scritto che i tifosi dei Falcons erano molto insoddisfatti della gestione del nuovo offensive coordinator Steve Sarkisian. Volevo sapere qual era la tua posizione prima e dopo la partita di domenica, dove mi pare si possa dire di aver visto un attacco molto equilibrato con 29 passaggi e 34 corse, se ho ben contato.
Beh, diciamo che sin dall'inizio, da quando abbiamo preso Sarkisian, ero contrario. Sapevo che non è ancora pronto per il livello che chiede la NFL. Il suo playbook non è quello che serviva a Atlanta con tutto il suo potenziale offensivo. Io avevo in mente più l'allenatore di QB dell'anno scorso, che adesso è infatti andato a Rams e fa l'offensive coordinator. Vabbè, adesso questa partita ha fatto si è visto qualcosina, però sai, una partita non dice tutto di una squadra. Vuole vederlo almeno per un paio di partite, no? Che fa vedere l'attacco, le chiamate più variegate, perché non so, le partite che abbiamo perso si sapeva già subito quello che ha chiamato lui, le varie chiamate, dico.
Mark, prima di passare alle tue extra pagelle, ci sono due situazioni che mi hanno fatto particolarmente arrabbiare fra le tante che vorrei condividere con te. Primo drive d'attacco del secondo tempo, finalmente con formazioni pesanti, anche con tre tight end, riusciamo a muovere efficacemente la palla con le corse. Il punteggio è ancora 17 a 7, arriviamo sulle 12 di Atlanta e Linehan che fa? Rimette Prescott in shotgun e chiede a Green di fare quello che non è mai riuscito a fare in tutta la serata, proteggere il suo quarterback uno contro uno. Risultato, sack e drive abortito e field goal sbagliato. Insomma, direi che la partita un po' si è decisa lì. La seconda cosa riguarda Garrett e mi riaggancio ancora a quello che forse avevamo detto anche un po' prima, ed il fatto di aver continuato a lasciare in campo Prescott a partita praticamente finita e addirittura essersi messo a chiamare i timeout rimasti come se il suo quarterback non fosse stato abbastanza punito dei colpi avversari e mettendolo insomma così a rischio per le prossime partite. Il nostro head coach a domanda ha risposto che non gli è mai passato per la mente di toglierlo dal campo perché noi giochiamo 60 minuti. Tu che ne pensi?
Beh, sulla prima situazione direi che non si poteva continuare a correre ad libitum. Certo, si poteva, visto che abbiamo Morris e abbiamo Dak, si poteva tentare di ingannare Claiborne, giocando una zone read, una cosa che per noi non è un mistero, insomma, si può giocare. Morris è espertissimo in questo tipo di gioco, Dak è capace di prendere e correre, quindi magari a 12 yard dalla end zone, piuttosto che tenere Dak in shotgun per fargli fare un lancio, magari avrei giocato una zone read. Sulla seconda situazione, sì, magari nel quarto poteva farci vedere un po' di Cooper Rush, ma secondo me Dak comunque deve continuare a fare esperienza anche e soprattutto in partite come queste, dove le cose non stanno andando come nel game plan, quindi va bene anche così. Alla fine non si è fatto male perché è un carro armato, magari Cooper Rush avrebbe potuto subire molto di più un colpo del genere rispetto a Dak Prescott, quindi non me la sento di dare a Garrett anche questa colpa.
Va bene, dopo aver letto il suo flagellone sulle pagine del blog, dove Mark ha dispensato frustate a destra e a manca, è ora il momento di sentire dalla sua viva voce qualche cioccolatino che ci lascia un po' di speranza nel suo Off of the Number. Vai Mark.
Grazie per la palla, Robby. A mente fredda ho potuto considerare quanto di bello, nello schifo più totale, abbiamo visto domenica, e ho tre bei voti per altrettanti giocatori. Un bel 7 ad Anthony Hitchens, che prima spegne Freeman e poi sigilla il suo lato con durezza ed efficacia. Solitario. 8 al nostro eroe della settimana scorsa, Casey Jones, panta più volte dentro le 20 che altrove, placca, blocca e adesso lancia pure con una bella spirale a una certa distanza. Totale. E invece un 9, perché 10 non lo possiamo dare a nessuno, lo diamo a Dak Prescott. Prende 7 sacks e si rialza sempre, ma soprattutto, è cosa che gli fa guadagnare il voto, non manda mai all'altro paese Chad Green. Leader.
E passiamo ora all'injury report, che insomma questa settimana è piuttosto corposo ed importante. Partiamo da sicuramente chi non ci sarà domenica contro gli Eagles. Zeki sappiamo che avrà il suo ennesimo appello il primo di dicembre, Dan Bailey necessita di altro tempo ancora per recuperare, e per Sean Lee si prospetta uno stop, dicono, di almeno 3 partite, quindi anche per lui appuntamento minimo per i primi di dicembre. Tyron Smith sicuramente non si allenerà mercoledì e la sua presenza contro gli Eagles a questo punto è molto in dubbio, per quanto ovviamente la speranza è l'ultima a morire. Garrett ha detto che comunque si preparerà la partita come se lui non sarà in campo. Mark, a questo punto si tratta sì del famoso next man up che tanto piace a Garrett, ma si tratterà soprattutto di Garrett e il suo staff di mettere il next man up nelle condizioni di avere successo, o perlomeno di non ledere la squadra. Che tipo di adattamenti ti aspetti o speri di vedere?
Beh, intanto per sostituire Lee, che sicuramente non sarà della partita, avremo la solita boffata di snap per Geno Smith, che ha già subito questa assenza. Speriamo che in questo caso, magari dopo essersi riposato per un po' di partite, sia un tantinello più efficace. Per quanto riguarda Tyron Smith, io credo che giocherà, perché non posso credere altrimenti, nel senso che giocare contro Philadelphia senza Tyron Smith sarebbe come, non lo so, prestarsi a schiena scoperta a Jack lo Squartatore. Quindi immagino che faranno di tutto per metterlo in campo e poi eventualmente valutare le sue condizioni dopo la partita. Altre situazioni le stiamo sostituendo in maniera, non dico efficace, ma comunque decente, perché Dan Bailey è abbastanza ben sostituito da Nagent fino adesso, anche se diciamo che se si va sopra le 40 yard più facile che sbagli piuttosto che metta un calcio. E Jeff Hitt, che è uscito con una concussion e probabilmente neanche lui sarà dalla partita, comunque ha trovato in Xavier Woods un degno sostituto, quindi direi che le situazioni sono queste, altre non ne vedo.
Francesco, faccio a te questa domanda che non ti fanno Cowboys, insomma non puoi essere accusato di disfattismo. Ovviamente non possiamo sapere dove finiremo la stagione e ci saranno da fare ragionamenti importanti anche sui free agents che avremo a roster, quindi non ti chiedo di far nomi, ma pensando al futuro, tu dove opereresti i prossimi innesti per migliorare questa squadra?
Io mi collegherei un attimino a quanto aveva detto Mark prima, nel senso che credo che Dallas debba percorrere un po' di più la strada della free agency, perché c'è bisogno anche di innesti dal di fuori. Allora, a parte, so che può sembrare una provocazione, ma andrei a intervenire più in panchina, perché come ho fatto notare più volte, io vedo delle grosse lacune nei coordinatori. Detto questo, cioè grosse lacune, penso che si potrebbe fare molto meglio di così, perché il materiale a disposizione a Dallas c'è, anche di ottimo livello secondo me, magari non a 360 gradi, però per fare bene c'è. Se dobbiamo guardare il campo, io credo che sicuramente avete bisogno di un linebacker, che non si è, purtroppo non potete dipendere così tanto da Sean Lee. Io vedo il parallelo con noi, per noi Hightower è la stessa cosa, però Hightower sono più le partite che salta di quelle che gioca, e non vedi comunque un drop così clamoroso nel gioco del reparto, invece da voi si nota proprio quando manca lì. Interverrei in linea, credo che vi serva un bel ciccione, e per rimanere in tema di Atlanta, come hanno preso i Falcons, uno alla po', nel senso uno che magari ti occupi anche due gap alla volta. Lo so che è difficile trovarli questi tipi di giocatori, però secondo me potrebbe essere utile per voi un run stopper che magari si sa giocare due gap contemporaneamente, un po' come faceva Wilford da noi. E poi mi piacerebbe vedere Witten accompagnato da un tight end altrettanto di livello e altrettanto valido da tenere in considerazione per le difese avversarie, non che sia sempre l'unico che può partire da attaccato alla vostra linea a andare a ricevere. Vedere un po' di set col doppio tight end, ma con un secondo tight end efficace tanto quanto Witten, è un argomento che credo possa essere percorribile da parte di Dallas.
Direi,
scusa Robby,
prego prego Mark.
Secondo me servirebbe dall'esterno, così guardando, no, il vostro roster, secondo me servirebbe anche una strong safety, perché dopo che avete perso, non mi ricordo come si chiamava la vostra safety titolare, che è andata via in free agency, secondo me, non so, uno alla Derwin James, che quest'anno di Florida State, non sarebbe male per voi anche.
Poi l'argomento safety sì. È sempre stato abbastanza di moda durante i draft, infatti insomma qualche cosa hanno cercato di fare, ma alla fine hanno preso o gente che non era esattamente, diciamo, del ruolo, ma che si poteva adattare al ruolo. E esattamente come il discorso defensive tackle che faceva Francesco, è purtroppo un ruolo che per qualche motivo nella testa di Marinelli non è così importante da spendere qualche cosa di importante né al draft né tantomeno in free agency, dove ormai non investiamo più da un po' di tempo, diciamo.
Poi c'è certo anche scusami.
Sull'argomento safety ti posso dire, Oleg, che il credo di Marinelli è ormai orientato verso dei giocatori ibridi, non tanto dei giocatori, perché quello che manca è una safety che colpisca duro sulle corse, e lo so che è l'ideale avere una strong safety di questo tipo, ma in realtà noi si cerca di avere dei giocatori che possano passare da una cover 1 a una cover 4 con la stessa disinvoltura, quindi magari essere meno efficaci sul gioco di corsa, perché si punta comunque ad avere una linea 4-3 che limiti le corse, ma più efficaci magari sulle coperture, perché evidentemente i problemi che abbiamo dietro sono soprattutto sui lanci.
E per chiudere il discorso, rifacendomi a quanto ha detto Francesco in chiusura del suo ragionamento, sì, il secondo tight end io credo che sarebbe il sogno bagnato un po' di Garrett e di Linehan, che sicuramente potrebbero mettere in campo un personale talmente versatile da poter rendere ulteriormente più imprevedibile il fatto se correremo o lanceremo. Il vero
Ma ce
problema
l'abbiamo.
E chi sarebbe questo grande fenomeno, quello che abbiamo in practice squad?
Esattamente.
Il giocatore di basket.
Il mio pupillo Rico Gators, ce l'abbiamo, secondo me va buttato nella mischia perché ce l'abbiamo, ha delle mani fantastiche.
E allora aspettiamo Rico, dai, vediamo se
Sì,
prima o poi ce lo tirano fuori dalla
grande Rico.
naftalina. Chiudiamo adesso il discorso a proposito di domenica con la rubrica di Ennio, che speriamo solo per questa settimana cambia il suo titolo da Unsung Hero a Pitiful Wimp ed è dedicata a, insomma, provate un po' voi a immaginare chi è che ha fatto così schifo questa domenica.
Bentornati alla nostra rubrica. Questa settimana cambia il nome per omaggiare la pessima prestazione della squadra e di Chaz Miscanso Green. Chaz Green nasce a Tampa, in Florida. Si distingue subito per la sua incompetenza nel giocare come lineman, tant'è che i Florida Gators, ancora sconvolti dall'aver vinto qualcosa con Tim Tebow come quarterback, decidono di dare al nostro scarsone di turno una bella borsa di studio per poter far danni anche al college. Terminati 4 anni al college, con più sacks concessi che CFU conseguiti, nel 2015 Chaz Green decide di andare a fare il benzinaio. Purtroppo per lui si ritrova a farlo a Chicago, nei pressi dell'Auditorium Theater. Qui, un attempato signore con mania di protagonismo e rincoglionimento senile in avanzatissimo stato, decide di parcheggiare il proprio elicottero privato e lo lascia in custodia al dottor Green. Siccome il vecchio rincoglionito è, appunto, rincoglionito, scambia il benzinaio per la reincarnazione di Larry Allen e decide di portarselo dietro, direzione Dallas. Ecco che Chaz Green entra nel roster dei Dallas Cowboys. Finge vari infortuni nei primi 2 anni, per non dover mai scendere in campo e poter così incassare l'assegno mensile che il vecchio rincoglionito gira. Purtroppo per lui e per noi, domenica scorsa, contro i Falcons, in quel di Atlanta, Chaz è dovuto scendere in campo come titolare. Ha concluso il match all'inizio dell'ultimo quarto, concedendo 5 sacks allo sconosciuto Claiborne, che fino a qualche giorno fa girava frittelle sulla veranda di Nonna Papera. Grazie e a mai più, arrivederci, Chaz Green.
Bene, grazie Ennio. Allora, Oleg, non ti dico, ovviamente non immaginerai mai chi in redazione ha proposto questa domanda, ma secondo te quanto è pesato sul vostro difficile inizio di stagione la sconfitta in rimonta nel Super Bowl?
Beh, certo, secondo me dopo una sconfitta così eclatante, così storica, un contraccolpo psicologico lo si è sentito, ma anche adesso secondo me, cioè, anche nelle prime partite, quelle che abbiamo cominciato 3-0, ma le abbiamo tutte vinte di un soffio, diciamo. Non è facile, no? Passare questo ostacolo, no? Però dovrebbe essere bravo lo staff tecnico, no? A lavorare più sulla mente, sulla mente dei giocatori, perché è normale, dopo una sconfitta così, anche noi tifosi siamo stati un po' scioccati, no? Dopo quella partita.
Il bello dell'NFL è che ti dà subito la possibilità di riprenderti o comunque, dipende dai punti di vista, di affossarti definitivamente. Ora i Cowboys giocano 3 partite casalinghe consecutive, un Sunday night vitale contro gli Eagles, poi subito giovedì nel tradizionale Thanksgiving contro i Chargers e il Thursday night successivo contro Washington. Uscire con un record negativo da queste 3 partite, a mio parere, metterebbe la pietra tombale sulla stagione di Dallas. Francesco, non ti chiedo di fare la Cassandra, ma alla luce degli infortuni e di tutti i limiti dimostrati domenica, come vedi questo trittico di partite che ci aspettano?
Non facile, non facile. Dovete subito riuscire a mettervi di nuovo al passo. Arrivavate, allora, secondo me questa partita con i Falcons era una partita da vincere in assoluto, forse il punto di svolta per la stagione, sia per voi che per loro. E paradossalmente ci arrivavate meglio voi. Loro però hanno dimostrato di volerla, voi secondo me un po' meno. Da qui, per evitare, come dicevi tu, il capitombolo, bisogna approfittare di questi non fantasmagorici Chargers e cercare immediatamente la vittoria, perché le altre due le vedo dure, nel senso che Eagles hanno anch'essi un calendario da qui alla fine veramente ostico, hanno Seattle, hanno i Rams, hanno due volte voi, e quindi si capisce che loro dovranno sicuramente controllare il calendario e cerchiare rosso le partite più abbordabili, anche se poi in realtà a parole non lo fa nessuno, però è chiaro che in questo momento sì, l'impressione è questa, l'impressione è che Dallas sia un po' più debole di altre e che quindi non si possa fare il passo falso contro di voi. Detto questo, rimane Washington, che è sempre una partita ostica, ma sicuramente, passami il termine, vincibile, nel senso che dovete approfittarne. Usciste con due vittorie su tre da questo trittico, la considererei un'impresa, ecco.
E allora, sui prossimi avversari dei Cowboys, i Philadelphia Eagles, sentiamo cosa ha da raccontarci Marco Volpi nel suo Who's Next.
Philadelphia Eagles che si presentano a Dallas con una buona offense che sembra aver trovato anche nella tanto bistrattata nelle edizioni precedenti online, è un'alchimia che sta concedendo a Wentz la possibilità di lanciare e correre a proprio piacimento. Eagles che prediligono una spread offense con un approccio West Coast di passaggi corti, e nell'ultima partita contro Denver molti passaggi nella flat and out, a differenza della sfida precedente con San Francisco, per poi piazzare nel profondo a un redivivo reparto wide receiver che quest'anno non sta sbagliando praticamente nulla. Il running game non è ancora stato sfruttato pienamente, presumo che però nella sfida con Dallas venga utilizzato maggiormente, avendo anche avuto due settimane per far amalgamare nel migliore dei modi anche il nuovo acquisto Ajayi da Miami. Wentz molto mobile nella tasca, non sono rare le volte in cui sprinta a destra e a sinistra per dei lunghi guadagni e anche con molte read option ed option. Soprattutto queste in prossimità della red zone sono un'arma molto molto incisiva di Philadelphia. E tutto sommato è un attacco meticoloso che sbaglia poco e questa a mio avviso è l'arma più forte attualmente di Philadelphia. Dal lato della difesa, un ottimo front seven permette alla difesa di Philadelphia di avere dei down da gestire molto più lunghi per quanto riguarda l'attacco, ossia la prima difesa sulle corse permette soprattutto nei primi down dove generalmente si tende la corsa ad avere dei guadagni nulli e quindi avere due o terzi down molto più lunghi da completare per la squadra avversaria. Molta pressione della linea difensiva, la vera perla nella defensive di Philadelphia, è accompagnata da un buon pacchetto di secondarie che finora non ha mai sfigurato. Diciamo che l'arma a doppio taglio è proprio la secondaria, che ha avuto delle giornate superlative da delle giornate da dimenticare. Infatti, come pass defense siamo attorno alla 20ª posizione. A mio avviso il matchup più importante sarà quello di Byron Jones contro Zach Ertz, il tight end di Philadelphia, che come numero di ricezioni e yard guadagnate è in testa nella classifica dei pass yard di Philadelphia. Mentre per quanto riguarda il nostro attacco, fondamentale sarà la vittoria in trincea tra offensive line e defensive line, perché se come nella precedente partita non riusciamo a trovare uno spiraglio affinché le corse possano avvenire in maniera efficace, sarà poi dura gestire anche il cronometro.
Oleg, anche per i Falcons come per i Cowboys la strada per i playoff dovrebbe passare per il raggiungimento di una wild card, avendo davanti sia i Saints a 7-2 che i Carolina Panthers a 7-3. Il calendario però vi propone ben 5 sfide divisionali su 7, di cui 2 con i Saints. Come vedi le vostre possibilità di post-season a questo punto?
Anche per noi abbiamo, come voi ho visto le schedule, anche noi abbiamo una schedule molto molto difficile, secondo me. Sarà molto importante la sfida di domenica notte, no? Il Sunday night contro Seattle, che sarà, secondo me, se vi vinciamo abbiamo le chance per le wild card, perché poi abbiamo due volte i Saints, abbiamo due volte Tampa, abbiamo anche i Vikings in casa, che non sono proprio facili da affrontare. Molto importante sarà la prossima partita per noi.
Ed ora è il momento di 4 Minutes Warning. Francesco ci racconta in 4 elastici minuti tutto quello che è accaduto nella week 10 della NFL. Vai Francesco.
Sì, allora diciamo che questa è una giornata in cui la NFC si è ripresa un po' il trono di conference leader, perché c'è stata veramente una situazione di disagio da parte della AFC nell'affrontare le controparti dell'altra, diciamo, conference, perché Carolina ha fatto quello che voleva contro Miami e l'ha rimessa a posto. Per collegarci appunto anche alla division di Oleg, i Saints hanno umiliato i Bills a Buffalo. Io non me l'aspettavo e credo che sia uno delle previsioni che ho ciccato, e davvero c'è Drew Brees in forma smagliante, ma poi comunque una squadra che sta girando bene a tutto tondo. Abbiamo visto anche ovviamente Houston, che come abbiamo accennato le settimane scorse, ha perso il quarterback titolare, è davvero diventata poca roba, e i Rams hanno banchettato. C'è stata la prima vittoria dei San Francisco 49ers, che non so quanto gli faccia piacere, perché li allontana un po' dalla prima scelta overall. Comunque ospitavano i Giants e li hanno regolati. E poi c'è stata anche la prima vittoria da professionista di Brett Hundley per i suoi Green Bay Packers, che sono andati a prendersi un importante scontro divisionale contro i Bears, che li tiene un pochino sulla giusta via. Cos'altro? Beh, Detroit Lions hanno fatto decisamente troppa fatica nel battere questi Browns, ma ce l'hanno fatta, e diciamo che comunque il risultato è ciò che conta. Come hanno fatto moltissima fatica gli Steelers a liquidare per soli 3 punti questi Colts. Veramente Pittsburgh è sembrato dover perdere quella gara praticamente per 3 quarti, finché poi raddrizzarla quasi miracolosamente sul finale. I Chargers, che vi interessano da vicino, appunto hanno perso contro i Jacksonville Jaguars. Tampa Bay batte i Jets in una partita veramente per i deboli di cuore. Continua il momento dei Bengals, che perdono per 4 punti contro i Tennessee Titans. Mentre i Minnesota Vikings si confermano quadrati e battono per 38-30 Washington Redskins. Ci saranno sicuramente dei match molto 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 interessanti per la prossima giornata. Questo però lo lascio poi alla rubrica delle previsioni.
Grazie mille Francesco, ottimo lavoro come sempre. E allora, come giustamente anticipavi, a questo punto terminiamo con i pronostici per Week 11, dove in bye saranno Panthers, Colts, Jets e 49ers, che, come hai appena detto e pronosticato, mi sembra di ricordare, la scorsa settimana, si sono sparati nel piede e hanno vinto la loro prima partita della stagione. Cominciamo con Titans at Steelers di giovedì sera, sfida che potrebbe essere davvero interessante. Francesco, parto subito da te.
Allora, parti da me. Sì, io ho visto, ti ripeto, questi Steelers in difficoltà. Chissà se i Titans in trasferta, non lo so, dico Pittsburgh per il fattore campo.
Francesco, chiedo scusa, Rams at Vikings, che propone una sfida di vertice decisamente interessante.
Bella, molto bella, finalmente un test per l'attacco dei Rams, io dico Vikings.
Oleg, i Redskins vanno a casa dei Saints, vi faranno un favore?
Non penso, perché Saints sono un team proprio on fire, no? Quando gira tutto alla meraviglia, penso che vinceranno anche facile.
Mark, Patriots at Raiders?
Guarda, voglio fare un favore a Francesco e pronostico i Raiders.
Francesco, i Packers, l'hai detto, con una vittoria di domenica si sono tenuti, diciamo, quantomeno in corsa per una wild card, e poi chissà che un giorno, non prima della fine della stagione, non rientri anche il loro quarterback titolare. E nella prossima ricevono i Ravens, come va a finire?
Dipende dai Ravens. Se sono i Ravens che scendono in campo con la maglietta da football o quelli che scendono in campo con i pantaloncini d'allenamento, perché quest'anno sono indecifrabili. Però credo che ci sia abbastanza talento nella difesa di Baltimore per non concedere ad Handley la seconda vittoria, quindi ti dico Baltimore che spugna il Lambo.
Mark, ti do l'occasione per fare un favore anche all'altro nostro ospite, perché nel Monday Night si gioca Seahawks Falcons a casa dei Seahawks.
Beh, a casa dei Seahawks è difficile, però ritengo i Falcons probabilmente di livello medio più alto dei Seahawks, e la offensive line dei Seahawks non mi sembra in grado di proteggere Wilson più di quanto quella di Dallas abbia fatto con Dak Prescott. Io dico Falcons.
E per concludere mettiamo pure a disagio il nostro ospite Oleg e gli facciamo pronosticare Philadelphia a Dallas.
Sarà una partita molto bella che la seguirò, anche se non tifo nessuna delle due squadre. Secondo me Dallas, con tutti i giocatori di disposizione, avrebbe potuto anche farcela, ma senza il tackle, senza Zeke, senza lì, secondo me che Philadelphia la spunterà.
Anzi, ho deciso che voglio mettere a disagio tutti e quindi lo chiedo anche a Francesco.
No, dico Philadelphia.
Mark, non so se vuoi dire anche tu la tua, anche tu
vince,
vuoi dire
Philadelphia, guarda, vince Philadelphia facilissimo,
fin troppo facile, l'avevo immaginato.
Senza problemi.
Con questo è tutto, ringrazio i nostri ospiti per essere stati in nostra compagnia, grazie quindi a Oleg Bogdea, che spero si sia divertito e trovato a suo agio. Grazie Oleg.
Grazie mille per l'invito.
Grazie a Mark Taccone.
Grazie a tutti gli ascoltatori, grazie Robby, Oleg e Francesco.
E grazie a Francesco Cugusi, con entrambi di voi ci sentiremo la prossima settimana. Grazie Francesco.
Grazie, grazie ancora a voi e grazie a tutti.
Grazie agli ascoltatori che hanno mandato le loro domande e curiosità. Questa settimana in realtà l'ascoltatore, forse sono stati tutti un po' troppo delusi dalla sconfitta, ma insomma speriamo che vorranno tornare a darci il loro supporto la prossima settimana. Grazie infine anche a Luca Barbieri, Marco Volpi e Ennio Biagini per i loro preziosi contributi audio. Voi continuate a leggerci anche sulle pagine del nostro sito www.truebluoblog.net e continuate a seguirci tramite i nostri account Facebook, Twitter e Instagram. Vi ricordo che le puntate del podcast, presenti e passate, sono ascoltabili e scaricabili, oltre che dalle pagine del blog, sulla piattaforma di Spreaker di IFL Radio che ci ospita e sulla relativa app, e da iTunes, dove peraltro potete abbonarvi gratuitamente per ricevere tutti gli aggiornamenti appena le puntate saranno pubblicate. Non mancate di seguirci anche sul nostro canale YouTube per le nostre film room. Grazie a chi ci ha ascoltato fino qui, appuntamento con una nuova puntata del True Blue Show in compagnia mia e dei nostri ospiti dopo la partita contro Philadelphia. Un saluto e un ringraziamento da Robby e alla prossima.